E in un'occasione come questa sarebbero tante, tante le cose che si vorrebbe dire, no? Sia che prendiamo in considerazione i molti episodi del Vangelo in cui Gesù ha a che fare con i malati, sia che ci lasciamo prendere dalla considerazione di tante persone che sono qui, di cui si conosce un po', conosciamo un po' la storia, sia che ricordiamo molti amici che in queste occasioni ci pungono il cuore, no? E quindi la testa gira in queste occasioni, perché sono intrecci di vita, di storie, il nostro cuore è troppo piccolo. E nello stesso tempo poi sappiamo che queste sarebbero proprio le occasioni di non dir niente, come davanti a un malato, no? Tutte le cose che si dicono sono quasi tutte stupide, quasi tutte, o tutte, perché sappiamo che in realtà la sofferenza, la malattia, la sofferenza è una questione intima, personalissima, e il Signore affronta questa questione con ciascuno di noi, Quindi io vorrei fare una cosa un po' più discutibile, più neutra, E nello stesso tempo di qualche utilità didattica, tiriamoci fuori dal farci coinvolgere troppo, no? E vorrei prendere questa occasione per ribadire, non so come dirle, alcune convinzioni, una specie di grammatica, si può dire così, di uno stile cristiano d'affrontare la malattia, ma lo capite che sono già tutte parole sbagliate, però dai, si fa così, no? Siccome siamo amici da molti anni e abbiamo vissuto tante cose insieme, si può anche rischiare un discorso così di dire: guarda, il nostro stile di ragionare su ste cose, i nostri consigli, la nostra maniera di aiutarci segue un po' questi criteri. E il primo è che, a meno di ragionare come chi dice è meglio mangiare e bere, poi crepare lì secchi senza accorgersi, e allora si evitano tutti i problemi. E invece noi sappiamo appunto che normalmente la malattia fa parte della nostra vita, questo è il primo dato, insomma. Questo va preso. Cioè, la nostra vita ha due facce, inevitabilmente, a quella fortunata, nobile, forte, luminosa, e ha poi la faccia invece sfortunata, oscura, debole. Cioè, direbbe Coelet, c'è un tempo di star bene e c'è un tempo in cui si è ammalati. Fa parte del vivere l'ammalarsi. Arriva il tempo in cui ci si ammala. A un certo punto capita di essere ammalati. È l'altra faccia della faccenda umana. E l'avviso di Coelet che c'è un tempo di vivere la malattia vuol anche dire che tutti i tempi, persino questo, è un'occasione per vivere. Se l'uomo vuole, si può vivere tutto, anche la malattia, senza scappare, senza dire che sarebbe meglio che fosse diversa, senza dire che appunto non siamo ammalati, no? È un invito a raccogliere il dono, che in quel momento è tragico, della vita. È un tempo ed è un'occasione in cui bisogna non smettere quell'unica cosa che abbiamo sempre la possibilità di fare, cioè il volere, il voler vivere, il voler fare proprio quello che ci succede, il voler restare uomini sempre, in tutto, il voler dar fiducia al compito di essere uomini fino alla fine. E questo perché è difficile. Cioè, perché è difficile quando si è ammalati a credere nella vita, a volerla, a viverla, a ritenerla una cosa che bisogna appunto sentire come propria, come buona alla fine, no? Perché questo volere o questa fede è messa in questione dalla malattia, la quale, oltre a tutti i fastidi e i disagi, perché lo sappiamo che basta una piccola cosa, basta dover fare un'analisi antipatica, basta avere un po' di febbre, basta avere un dolore alla testa o alla pancia, no? Che il mondo crolla, no? Noi sappiamo. Basta un piccolo disagio per noi per farci sentire fragili. E oltre ai fastidi, disagi, dolori, la malattia mette in crisi la persona nella sua identità più elementare. Cioè, quando si è ammalati, si è come il lebbroso, no? È come se un pezzo di noi comincia a marcire, comincia a staccarsi, no? È la sensazione di estraneità da noi stessi, come se fosse entrato un altro, un invasore, uno straniero, ostile. E io non sono più padrone di me. C'è una specie di espropriazione provocata da un invasore, da un'aggressione. E allora uno incomincia, in questo assalto, a sentirsi meno sicuro. Com'è possibile che io possa restare io? Com'è possibile difendere la mia dignità, appunto, il mio sentimento fondamentale di essere io? No? E questo è legato anche a una crisi della relazione. Sei lebbroso, sei un po' marcio, sei in condizioni diverse e gli altri si staccano. Oppure tu ti senti allontanare, insomma. La sensazione di solitudine e di allontanamento da dove stanno gli altri. Perché quando si è ammalati si ha la percezione che là dove sono io gli altri non possono capire, non possono venire. È una posizione brutta questa solitudine, di una perversione dalla quale io comincio a guardare con acidità, con capriccio gli altri. Questa è la malignità della malattia, di diventare cattivi, di non capire perché tocca a me, di non capire perché gli altri mangiano e bevono ancora e viaggiano e leggono il giornale e fanno quello che facevo anch'io, no? Questa è la malignità che fa soffrire anche più del dolore, questo lacerarsi del sentimento vitale, delle ragioni di credere alla vita, che è causato da questo allentarsi dei legami, questo nascondersi in qualche maniera del legame che ci tiene il senso e la speranza della vita. Questo è un momento di prova, di assalto del male, che viene a pesarci, viene a esaminare ciò che abbiamo nel cuore. E ci chiama a difendere la nostra dignità, la nostra qualità di uomo, di fronte a queste gravi obiezioni che la malattia ci muove, circa la fede o la speranza nella vita. E a questo mi pare che sia la questione cristiana della malattia, no? Il desiderio di restare nella fede del nostro essere uomini, nonostante la malattia venga a tentarci, venga a minacciarci, venga a toglierci la forza di conservare fiducia. E allora come si risponde a questa prova, a questo attacco? Beh, la prima risposta è quella di reagire, è quella di combattere, è quella di non lasciarsi andare, è quella di dire sì, accetto la lotta, mettendo in gioco la virtù di forza. La virtù di forza è la forza della speranza contro gli ostacoli. Cioè, noi nella vita abbiamo l'energia di affrontare ciò che ci ostacola. Questo è un momento in cui bisogna mettere in atto l'aggressività di cui il Signore ci ha dotato per superare le paure e gli ostacoli. Nella malattia bisogna metterla in gioco e quindi, per esempio, mettere in atto tutti i mezzi disponibili, e oggi sono molti e sono potenti, sono i mezzi forniti da una medicina che ha conoscenze e tecniche straordinarie, anche se bisogna stare attenti, lo sappiamo, perché la medicina ci può illudere e ci può anche espropriare. C'è in giro un sacco di gente che parla solo di salute, di medicine, di ospedali, di dottori, non c'è altro, no. Ma è ancora vita. Cioè, uno vive semplicemente per curarsi. Io capisco, quando si è ammalati uno, quella è la lotta. E però la medicalizzazione della malattia rischia di toglierci l'esperienza umana profonda, che invece è da vivere, che invece è da affrontare umanamente. La medicalizzazione della malattia e del morire, lo sappiamo che è una forma nuova di alienazione in cui l'uomo fugge appunto se stesso, elimina la prova, l'affida a una questione tecnica, l'affida come una macchina da riparare, capito? Come se invece in questo processo non ci fosse qualcosa da vivere, qualcosa di fronte al quale prendere posizione, qualcosa per tirar fuori delle energie spirituali, no? E invece si affida al medico, all'ospedale, alla medicina, no? E quindi la virtù di forza ci chiede di combattere, di far contro, e ci chiede anche la pazienza, che vuol dire la forza di patire, e anzitutto la forza di sentire le cose profonde che si fanno sentire nella malattia, la debolezza, per esempio, la solitudine, la paura, la solidarietà, la preziosità dei legami e spesso anche la gioia della resurrezione, la guarigione. Pensate appunto che esperienza è quello di ammalarsi e di guarire, di rinascere con un'altra generosità, come tornando bambini ci fosse stata regalata di nuovo la vita, no? E comunque il patire o la pazienza è anche nei casi più difficili e tragici la forza di traversare ciò che sta là sotto e che è fatto di tenebra, di paura. Noi dobbiamo passare lì e dobbiamo diventare in qualche maniera capaci di sentire l'annuncio in queste dimensioni brutte della vita, dell'angelo della misericordia e della tenerezza. Alla fine saremo salvati solo da questo, non saremo salvati dai medici e neanche dallo star bene, saremo salvati dal sentire l'angelo della consolazione e della divina dolcezza che viene incontro mentre noi ce ne andiamo appunto nei luoghi della disperazione, perché il mondo è così, il mondo ci lascia andare da disperati, no? Se non ci viene incontro la consolazione, la misericordia. E poi la malattia, soprattutto quella seria, è una prova di tutta la vita, diventa l'occasione di fare i conti con la totalità della nostra vita, è una verifica difficile che siamo obbligati a fare di come è andato il nostro patto del vivere. È una prova che mette a nudo il nostro voler essere e restare anche in condizioni difficili, fedeli al patto originario, per vedere se il patto regge, se tiene quella promessa originaria che ha fondato e guidato tutta la nostra vita. Cioè, in qualche maniera, l'agone, l'agonia, per cui potrebbe servire anche che venga il prete, per esempio, ma non è quello l'essenziale. L'essenziale è che il prete, venendo, possa riconoscere l'agone della fede, appunto. E che il cuore del malato sia di fronte a Dio. Il sacramento lo riconosce, se no è un rito magico, no? È evidente. Allora, in quel caso, l'agone, appunto, mette alla prova se la fede resiste. E resiste solo se anche adesso, nella prova, resiste la promessa e la grazia che sta all'origine. Quante volte ce lo siamo detti proprio qui come stasera, no? Quante volte il Signore ce l'ha detto che il cammino della vita parte da un'iniziativa di Dio che ci ha creati, che ci ha dato la sua grazia. Ma la vita è partita per tutti così. Il cammino della vita è i suoi inizi reso possibile dall'esperienza della grazia. Noi siamo entrati nella vita come portati in braccio su ali d'aquila, dice la Scrittura. Ed è stata questa esperienza originaria, questo dono iniziale che ci ha aperto la via e che ha reso possibile il fatto che noi ci muovessimo, desiderassimo, chiamassimo le cose, scegliessimo, costruissimo la casa. Questa grazia originaria che ha reso possibile il decidere, il volere e che ci ha mandati nella vita a cercare conferma di questa grazia. E attraversare il deserto, come dice ancora la Bibbia, dove si ha fame, sete, dove ci sono i serpenti e dove la parola di Dio è venuta continuamente come la manna per tener viva la promessa, perché noi aspettassimo la terra promessa, non perdessimo la fede, no? Così è partita la nostra vita. Poi lungo il viaggio, nel deserto appunto, la vita per lo più perde la sua evidenza di grazia, diventa una fatica, d'asini, no? Diventa un cercare da mangiare, da bere, da star bene, da conquistare, da... E diventa facilmente un'abitudine e finisce col sembrare all'uomo la vita una cosa che è in suo possesso, una cosa di cui lui dispone da sempre, per sempre. E adesso che è ammalato ripensa che la vita all'origine sia una promessa, una grazia, che per trovare la via della vita occorra ritornare al riconoscimento di quella origine. Questo lo scopre adesso, nel momento della prova, quando la via della vita sembra chiudersi. E allora si capisce che tutti i nostri programmi, che tutti i nostri progetti vanno a sbattere contro un muro. E allora qui sei provocato a fare un bilancio della tua vita. Questa è la parabola della tua vita, adesso lo capisci. Ai primi tempi della grazia nei quali l'uomo è portato in braccio, seguono questi tempi della miseria, della prova, nei quali si rende manifesto ciò che veramente c'è nel tuo cuore. Se veramente hai imparato che l'uomo non vive di solo pane, ma della parola di Dio. E questo apprendimento, questo imparare nella malattia, nella vecchiaia, nella prova, questo imparare che la nostra vita è nutrirci della parola di Dio, è la speranza, è fidarsi della promessa con cui Dio ci ha chiamati, appunto. Questa roba qui, nella malattia, deve affrontare molti combattimenti, quello dell'incredulità, per esempio, per cui diciamo no, non è vero, non è possibile che io sia ammalato, non è possibile che tocchi a me. La reazione prima. E invece la fede passa attraverso l'accettazione della realtà, attraverso il vincere questa illusione infantile della pretesa di possedere la vita. E no, la vita non la possiedi, la vita se ne va. Resta la parola di Dio. Lo cantiamo tutte le volte che veniamo qui a leggere il Vangelo. Passeranno i giorni, la tua parola non passerà. Ma adesso tu lo devi decidere se è vera sta roba qui. E poi bisogna comunque passare attraverso la ribellione, il rancore, l'odio frustrato che tanti ammalati e tanti anziani nutrono. Si diventa cattivi facilmente, si diventa antipatici, si diventa odiosi, si vuol male al mondo, alla gente, se non si sta attenti. La fede è così che si nutre. Non è chiamando il prete, è ascoltando la parola di Dio, appunto. Passa attraverso la vittoria sulla tentazione di ritirarsi, di regredire. Come mai quando si è ammalati o quando si è anziani facilmente si torna bambini o ci si mette al centro di tutto? Si diventa gelosi, possessivi, tiranni degli altri. Non ci si accorge più di niente, esistiamo solo noi. Questa è una maniera di regredire. È una maniera appunto di tornare indietro. È una maniera di non affrontare la prova, di restare uomini, a volto aperto, a altezza. Questo è il momento difficile della testimonianza della fede, che non consiste tanto nel moltiplicare i discorsi religiosi, che non mancano di ambiguità, soprattutto se fatti dagli altri. soprattutto se fatti dagli amici di Giobbe, i quali spiegano che la sofferenza ha un senso, che è la provvidenza di Dio, che Dio ama chi fa soffrire, sai quei bei discorsi lì? Questo diciamolo a chi non è ammalato, non parlate mai di queste cose. Che sia l'ammalato si può capire tutto, può attaccarsi a tutto, va bene tutto, ma che non siano gli altri a fare questi discorsi. Sappiamo bene l'ambiguità dei discorsi religiosi sulla sofferenza, che possono facilmente rafforzare immagini perverse e morbose della religione e di Dio. Dio non ha bisogno di fare quelle figure lì, di essere uno che in qualche maniera la sofferenza te la manda, di essere uno che più soffri e più ti ama. Ma che Dio è quello lì? E discorsi che possono rovinare Dio e possono anche servire a svigorire le energie necessarie per la lotta, servire a fuggire la realtà. A me pare che la testimonianza indiscutibile della fede di fronte alla prova sia il nostro cercare di restare umani, sia il continuare a dar prova di umanità, di amore alla nostra umanità e all'umanità dell'altro, che fino alla fine ci viene incontro per portare la grazia e la promessa che Dio ci dà nella forma del prossimo. Cioè, che un uomo abbia fede mentre sta morendo, quando è ammalato, lo si capisce dal fatto che continua a voler bene agli uomini. Questo è l'unico segno indiscutibile, non che prega. Certo, la preghiera poi è questo, serve a questo. Ma dire Signore, Signore, non si sa ancora cosa c'è nel cuore. Il gesto di carità rivela ciò che c'è nel cuore, appunto. E solo allora la presenza discreta, vera, fragile, fragilissima, della comunità cristiana può anch'essa trovare un senso ed essere restituita alla sua preziosità. Che venga il prete, che ci sia il sacramento, diventa una cosa preziosa, bellissima, nel momento in cui l'uomo e Dio si sono incontrati, e la Chiesa viene lì a adorare questo incontro, viene lì a riconoscerlo, viene lì a imparare ad aver fede.